Questo può essere l'inizio di una svolta epocale. È un articolo apparso sul New York Times una quindicina di giorni fa. Gli effetti sulle emissioni saranno passeggeri, ma i cambiamenti nelle abitudini e nella percezione di cose davvero importanti possono essere un passo decisivo verso una società sostenibile. Praticamente è un articolo che mette in relazione la sostenibilità ambientale con questa pandemia che ha colpito tutto il mondo. Sta succedendo qualcosa di strano. Non solo l'ondata di malattie e morte che sta investendo il pianeta. C'è qualcos'altro. In Cina e in Italia l'aria è straordinariamente pulita. A Venezia l'acqua del Canal Grande è tornata limpida, le emissioni globali di anidride carbonica stanno calando. Il nuovo coronavirus ha provocato una stupefacente chiusura delle attività produttive e una drastica riduzione nell'uso dei combustibili fossili. Nel breve termine, la reazione alla pandemia sembra avere un effetto positivo sulle emissioni. Ma a lungo termine il virus aiuterà o danneggerà il clima? Siamo chiari, la pandemia di Covid-19 è una tragedia, ma questa crisi globale è anche un punto di svolta per l'altra crisi globale, più lenta, ma con una posta in gioco ancora più elevata, che rimane lo sfondo su cui si svolge la nostra epoca. Come ha sottolineato il segretario generale delle Nazioni Unite, la minaccia del virus è temporanea, mentre quella delle ondate di calore, delle inondazioni e delle violente tempeste incomberà su di noi per anni. La nostra risposta a questa crisi sanitaria plasmerà la crisi climatica per i prossimi decenni. Gli sforzi per far ripartire l'economia, le misure di stimolo, i salvataggi e i programmi per creare posti di lavoro determineranno la forma delle economie e delle nostre vite nel futuro prossimo e sulle emissioni di carbonio avranno effetti che si ripercuoteranno sul pianeta per migliaia di anni. Le abitudini di consumo e di viaggio stanno cambiando e qualcuno si chiede se questo può essere l'inizio di una svolta significativa. Forse la nostra percezione di cosa ci serve davvero cambierà. Forse anche dopo la crisi saremo più inclini a lavorare da casa. Abitudini come fare spesso lunghi viaggi sembrano già eticamente discutibili alla luce della crisi climatica e in un'epoca segnata dalla pandemia potrebbero essere percepite come irresponsabili. Profondi cambiamenti nei comportamenti individuali, soprattutto nei paesi ricchi con alti tassi di consumo pro capite, potrebbero portare a una riduzione delle emissioni. Ma le abitudini personali sono importanti soprattutto per via del contagio comportamentale, un concetto delle scienze sociali che si riferisce al modo in cui le idee e i comportamenti si diffondono nella popolazione. Per avere un effetto significativo sulle emissioni globali, i cambiamenti nei consumi devono andare oltre gli individui ed estendersi alle grandi strutture che determinano le nostre vite. In Cina non sono stati il telelavoro e il blocco dei voli a far calare le emissioni del 25%. È stata l'interruzione improvvisa della produzione industriale. Questo non significa che i consumi personali non siano importanti. Una riduzione dei voli può avere effetti concreti. Ma i trasporti aerei sono responsabili di circa il 2,5% delle emissioni globali, una cifra che sembra minuscola in confronto a quella dell'industria pesante. Se non altro, gli effetti positivi che stiamo vedendo a breve termine ci ricordano che cambiare le abitudini personali non servirà molto se non rinunciamo anche a decarbonizzare l'economia globale. Nonostante l'aria pulita e i canali limpidi, ci sono buoni motivi per temere che il Covid-19 avrà conseguenze disastrose per il clima. È vero, potremmo assistere a una prolungata diminuzione delle emissioni di gas serra dovute allo stallo dell'economia, ma le emissioni sono calate anche durante la crisi finanziaria del 2008 e gli shock petroliferi degli anni 70, per poi risalire una volta superata l'emergenza. Anche se la crisi attuale è diversa dalle altre, è probabile che dopo la fase acuta la produzione industriale e le emissioni aumenteranno di nuovo. Inoltre, una recessione globale potrebbe rallentare o fermare la transizione verso le energie pulite. Se i mercati dei capitali si fermano, per le aziende sarà molto difficile ottenere finanziamenti da destinare agli impianti eolici e fotovoltaici già approvati. E questo potrebbe fermare lo sviluppo di nuovi progetti. In tutto il mondo le iniziative legate alle rinnovabili sono già in difficoltà a causa dell'interruzione delle filiere globali. Gran parte delle turbine eoliche, delle batterie agli ioni di litio e dei pannelli solari è prodotta in Cina. Bloomberg NEF, una società di analisi sulle energie pulite, ha già ridimensionato le previsioni per il 2020 sul mercato del fotovoltaico, delle batterie e dei veicoli elettrici, evidenziando un rallentamento della transizione energetica proprio quando avremo bisogno di accelerarla. Se il prezzo del petrolio resterà basso a causa del calo della domanda, potrebbe essere una brutta notizia anche per il clima. Di solito una riduzione del prezzo dell'energia spinge i consumatori a usarli in modo meno efficiente. Il calo dei prezzi potrebbe penalizzare le vendite di veicoli elettrici e disincentivare la ristrutturazione degli edifici per migliorare l'efficienza energetica. Il virus è un problema per il clima anche ai livelli più generali. L'isolamento e il distanziamento sociale hanno rallentato le ricerche sul clima in tutto il mondo. Alla NASA ormai si lavora solo in remoto. I voli scientifici sull'Artico sono stati interrotti e le ricerche sul campo sono state cancellate. Nessuno sa quanti dati sul clima andranno persi, né quando le ricerche potranno riprendere. La pandemia potrebbe indebolire ulteriormente la già titubante cooperazione internazionale. Il dibattito sul clima potrebbe deragliare proprio quando i governi, in base agli accordi di Parigi, avrebbero dovuto annunciare nuovi impegni per ridurre le emissioni. Nei prossimi mesi è presumibile che l'attenzione dell'opinione pubblica sarà distolta dal clima a causa dei timori per la salute e l'economia. L'attivismo ambientalista, che si basava sulle grandi manifestazioni di piazza, è costretto a ripiegare sulle iniziative a porte chiuse e online. Due scenari. C'è uno scenario in cui le misure adottate per stimolare l'economia potrebbero pesare più degli effetti a breve termine sulle emissioni, provocandone un aumento sul lungo periodo. È quello che è successo in Cina dopo la crisi del 2008. Ma c'è anche un altro scenario in cui i governi decidono di dare la priorità alla costruzione di una società a emissione zero. La situazione attuale potrebbe sottrarre risorse e impegno politico alla causa climatica, ma potrebbe anche creare un senso di urgenza in un momento in cui i politici sono improvvisamente disposti a spendere grandi quantità di denaro. In questo scenario, i governi creerebbero nuovi posti di lavoro in ambienti cruciali come l'istruzione, l'assistenza sanitaria, gli alloggi e l'energia pulita. Con particolare attenzione ai progetti che potrebbero immediatamente creare posti di lavoro. Questo consentirebbe di affrontare la crisi climatica e allo stesso tempo soddisfare i bisogni immediati delle persone che saranno licenziate o saranno costrette a lavorare di meno. Invece di bloccare la transizione energetica, una soluzione simile potrebbe accelerarla e allo stesso tempo stimolare l'economia. Oggi più del 70% degli investimenti delle rinnovabili proviene dai governi. Le misure per la ripresa potrebbero riorientare i finanziamenti per favorire lo sviluppo, l'adozione e l'integrazione delle tecnologie basate sull'energia pulita. Come ha sottolineato il direttore esecutivo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, il crollo del prezzo del petrolio è l'occasione per ridurre o eliminare i sussidi ai combustibili fossili, che riempiono le tasche dei ricchi e delle grandi aziende con fondi che potrebbero essere destinati all'istruzione, all'assistenza o all'energia pulita. Ci sono anche misure più radicali che potrebbero migliorare la salute del pianeta, della società e dei cittadini. Introdurre una settimana lavorativa di 32 ore ridurrebbe le emissioni e migliorerebbe la qualità della vita. Nel futuro immediato è improbabile che questo avvenga, ma il caos creato dalla pandemia offre un'opportunità unica di cambiare la nostra percezione di cosa è possibile. Forse la rottura causata dall'isolamento può aiutarci a capire cos'è davvero essenziale per la società: assistenza, istruzione e distribuzione alimentare. E forse possiamo farci un'idea, per quanto distorta, di come potrebbe essere la vita se tutti lavorassimo un po' meno. In uno scenario ideale si ripenserebbe il contratto sociale per proteggere i membri più deboli della società di fronte a un aumento dei rischi. Dobbiamo chiederci: quali sono i doveri di un governo nei confronti dei suoi cittadini? La crisi climatica ha già dimostrato che l'organizzazione attuale delle nostre società e delle nostre economie è insostenibile per un pianeta dalle risorse limitate. In un momento in cui la popolazione mondiale affronta un rischio climatico sempre più minaccioso e asimmetrico, è ragionevole chiedersi che tipo di sostegno possiamo aspettarci dal nostro governo. Come risponde lo Stato quando la nostra comunità è in crisi? La pandemia è un bagno di realtà. Come la crisi climatica, la pandemia colpirà soprattutto le persone più vulnerabili, i poveri, gli anziani, i senza dimora, gli apolidi, i detenuti e i lavoratori precari. Mentre probabilmente risparmierà le multinazionali spinte dalla logica del profitto e della crescita inarrestabile a cercare nuovi mercati, manodopera a basso costo, è quella che il sociologo Moore ha definito natura a buon mercato, contribuendo in questo modo a creare le condizioni della crisi. Il nuovo coronavirus si è diffuso grazie ai mercati globali e non è ancora chiaro se potremo reagire a questa crisi senza affidarci alla stessa logica che ci ha portato in questa situazione catastrofica. Per affrontare le grandi sfide poste dalle pandemie, e questa non sarà l'ultima, e la minaccia del cambiamento climatico, per sopravvivere e perfino prosperare su questo pianeta interconnesso, dobbiamo piuttosto imparare a subordinare i bisogni del mercato ai nostri bisogni. La lezione sbagliata. Si può essere tentati di dire che gli esseri umani sono una malattia per il pianeta e che quando arretriamo la natura si riprende. Quando le immagini di pesci e cigni dei canali di Venezia sono comparse sui social, è stato facile credere che il virus avesse permesso alla natura di rinascere in nostra assenza. Ma questa non è la lezione che dobbiamo trarre dalla pandemia. Gli esseri umani fanno parte della natura e l'attività umana che danneggia l'ambiente danneggia anche noi. Secondo Burke, del Dipartimento di Scienza della Terra dell'Università di Stanford in Cina, sono bastati 2 mesi di riduzione dell'inquinamento per salvare le vite di 4.000 bambini sotto i 5 anni e 73.000 adulti sopra i 70 anni. Forse la vera domanda che dobbiamo porci non è se il virus sia un bene o un male per il clima, o se in futuro i ricchi prenderanno l'aereo meno spesso, ma se possiamo creare un'economia funzionante che sostenga le persone senza minacciare la vita sulla Terra, inclusa la nostra. Sono Francesco Masseroni, ingegnere, sono di Cremona.